siamo rimasti con qualcosa in sospeso dalla lettura dell'articolo di martedì e poi volevo anche ribadire un paio di concetti. Non so se avete incontrato Stefania Magliani stamattina. Mi era sembrato il caso di, come dire, com'era, rigirare il coltello nella piaga, mi sembra che si definisca la cosa. Più che altro, più che girare i coltelli nella piaga, mi sembrava carino analizzare la questione nell'ottica che stiamo cercando di mettere a punto. La questione ritengo sia quella dei tirocini, l'avete vista per quel motivo, no, prima di farvi tutto un lungo discorso su una cosa che non c'entrava niente. Allora, come potremmo fruttuosamente analizzare la questione di cui vi ha parlato Stefania? Stamattina Stefania Magliani ha preso a pesci in faccia, da quanto mi risulta, più o meno tutti quelli che c'erano in giro da queste parti, con una lamentela piuttosto condivisibile, insomma, secondo me, per cui volevo tornarci sopra e interpretarla però in sociologico. Visto che ci siamo, vediamo di farlo. Secondo voi la categoria in base alla quale possiamo leggere questa serie di, incomprensioni, quale può essere? La fiducia direi che è un buon punto di partenza.
Aspettative.
Aspettative di chi?
Loro.
Loro chi?
I professori e quelli che ci tengono al corpo.
Della Magliani, diciamo che si è in qualche misura prodigata per cercare di ottenere una serie di contatti e di quelli che sono venuti a fare contatti. Credo che vada informato che il gruppo Unicredit aveva chiesto una prelazione sui migliori laureati che possono uscire da qui per offrir loro un lavoro, tutta una serie di cose di questo genere, non so se ve l'ha detto. Ecco, sappiatelo. Esatto, ma siccome vogliamo evitare che l'anno prossimo succeda lo stesso, allora ve lo diciamo prima, perché visti i risultati catastrofici della questione, uno dice, vabbè, forse, come dire, intendito per poche parole, ma è meglio che non diamo per scontato, ovvero sì, è meglio che le nostre aspettative, come dire, le riformuliamo, perché se no... Allora, la questione in poche e concise parole com'è andata? Che quando Stefania ha cominciato a cercare i vari contatti con coloro che vi fanno i tirocini e che casualmente sono pure quelli che dovrebbero darvi un lavoro, il gruppo sicurezza di Unicredit si è, pare, entusiasmato a questa cosa, no? E quindi ha detto, guarda, io ti mando tutta una serie dei miei dirigenti nazionali, internazionali, quindi il dirigente inglese, quello cinese, quello da dove pare, a far lezione, purché, e lei pensava di questa, mi chiederanno delle cose dell'altro, purché tu ci permetta il diritto di prelazione sui migliori laureati del tuo corso. Roba, no? Di cui essere, direi, anche fieri in qualche misura. Ieri le hanno telefonato e le hanno detto, noi non sappiamo più perché stiamo venendo a perdere tempo da voi. Perché alle prime lezioni c'erano 200 e rotte persone, le lezioni successive erano una quarantina, delle quali 20 parlavano e 20 giocavano col cellulare. Ora ci si interroga. La questione è abbastanza semplice. Allora, siccome questi sono quelli che dovrebbero darvi un lavoro, per una strana alchimia noi ci troviamo con delle conseguenze, tanto per cambiare, che sono esattamente opposte a quelle che avevamo auspicato. Ovvero sia, l'idea era che loro vedessero un curriculum con scritto Narni, dicessero, ah, questi sono ragazzi in gamba. Ora il rischio è che loro vedano un curriculum con scritto Narni e dicono, questi non li voglio del manco di finti. No? Perché? La domanda è abbastanza puntuale, visto che pare che l'università non debba far altro che facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, posto che voi siete venuti qui perché interessati in questi argomenti. Queste sono tutte le aspettative sulle quali ragionava Unicredit, sulle quali ragioniamo noi, no? Eccetera, eccetera. Allora, alla luce di tutto questo insieme di aspettative, come diavolo è possibile che nel momento topico in cui teoricamente potreste iniziare a lavorare per la vostra mobilità ascendente, per la modifica dei vostri status acquisiti in senso lavorativo, eccetera, 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 non ci sia nessuno che è interessato? su 250 persone che dovrebbero star qui esattamente per quel motivo. Capite che è oggetto di dibattito questo, no? Prego.
Va benissimo,
va bene, purché non vi tiriate le cose addosso e vi strappiate i capelli, va benissimo, meno male che c'è. Calma.
Non penso ogni persona può avere comunque quel carisma da far stare 200 persone a sede, è compito nostro.
Secondo me è stato dal fatto che nel tirocinio non viene vista la mobilità, diciamo, immediata. Uno non pensa, ah, questi mi daranno lavoro, questo mi serve a finire un esame, mi daranno un voto su questo, questo sarà il professore che mi giudicherà un esame. No, allora mi frega, non faccio io fare niente.
Questo effettivamente è un altro punto di vista. Però il problema è che è un punto di vista sbagliato, no? E quello è il problema. Cioè, io mi rendo perfettamente conto della questione, però come diceva giustamente, per certi versi cinicamente, Stefania, c'è tutta una serie di rapporti e di gerarchie di rapporto che vanno prese in considerazione. Cioè, è ovvio che nessuno di noi può pretendere che tutti quanti siano bravi, tutti quanti siano affascinanti, tutti quanti siano in grado di reggere aule da centinaia di persone, eccetera, eccetera. Però il problema è che in quella fattispecie, nel momento in cui siete a tirocinio con qualcuno che potrebbe avere in mano il vostro futuro, questo è secondario. Quello è un problema di, come dire, di percezione di spazio sociale, quello che abbiamo detto fino adesso. Bene o male, colui che sta facendo il tirocinio in quel momento è qualcuno che ha un sistema di potere, ha un accesso a risorse, ha un accesso a privilegi, ha una capacità di influire sul vostro futuro che va presa in considerazione. Quando vi dicevo che uno dei grossi problemi di questo tempo è che noi abbiamo perso di vista il fatto che esistono delle gerarchie all'interno dello spazio sociale, questa è una conseguenza. Capite? Quello è il problema. La gerarchia dello spazio sociale in qualche modo ti dice che in certi momenti, in certe situazioni, per quanto secondo te possa non essere giusto, per quanto secondo te possa essere inadeguato ciò che ti viene offerto, per quanto secondo te si possa far meglio, è uguale. Tu quello hai. Non so se mi spiego. Perché in qualche misura questo sistema che ha adottato Stefania, del quale non ero neanche al corrente, per cui lo sto prendendo più o meno in prima battuta come una cosa che ho sentito oggi, è più che altro un generatore di opportunità.
Ma in che modo? Io non ho capito questo, ma in che modo?
Il modo è che se il responsabile per le assunzioni di Unicredit viene qui e trova un ambiente stimolante, di gente attenta, eccetera, eccetera, probabilmente nel momento in cui si trova sulla scrivania la domanda di uno che viene da Narni, probabilmente la vede meglio rispetto alla domanda di uno che viene dall'Aquila, tanto per dirne una. Se poi nel momento in cui lui stava facendo lezione tu non sei stato assolutamente assente come capita spesso, ma ti sei mostrato interessato, hai fatto delle domande, hai avuto degli scambi d'opinione, ti sei premurato di mandare una mail, hai costruito in qualche modo un tracciato, quello legge il tuo nome e dice: ah, questo lo conosco, in gamba, e lo assumo. Funziona così, ragazzi. Io non so che cosa pensiate voi quando si esce da qua dentro, ma non c'è da nessuna parte il semplice fatto che tu arrivi da qualche parte e sei bello. Questo non è contemplato. Come vi ho detto ripetutamente, l'università oggi è un titolo che viene preso con molto beneficio di inventario, capite? Non è che mo perché voi uscite dalla dal corso di laurea in armi tutti, cazzo, meno male, finalmente posso portarmi a casa un campione, perché non ragionano così. Se poi sono venuti qui, vanno visto e non siete piaciuti, come dire, il gioco è fatto. Invece di esserci creati un'opportunità, ci siamo creati un pregiudizio. E i pregiudizi funzionano benissimo anche in caso di assunzioni, eh? Non è che perché c'è il mondo del lavoro ragiona perfettamente, fa tutte scelte sensate, è oggettivo, è meritocratico, tutte balle, non è vero. Quindi, al di là del fatto che ci dovrebbe essere sempre quella famosa faccenda per la quale comunque sei tenuto a mostrare un rispetto civile verso colui che fa lezione, no? Perché stare in aula, parlando, giocando col cellulare, manifestando platealmente il fatto che non te ne frega niente, è offensivo. Semplicemente, non è un problema di capitare abilità o meno. Se proprio non te ne frega niente, tassi e te ne vai, va bene. Ma se ci sei, stai entrando in un contesto, e quel contesto, come spero di farvi capire a furia di ripetervelo, esige dei comportamenti. Tu stai ai passi di una situazione, stai in un'aula c'è uno che fa lezione e tu ascolti. Fine. Se non vuoi, te ne vai e quindi ti togli dalla grammatica dell'incontro. Ma nel momento in cui accetti l'incontro, accetti le regole dell'incontro, poi diventa veramente un problema di rispetto reciproco il tuo comportamento e il comportamento dell'altro. È chiaro che può capitare anche che ci sia il docente che non merita rispetto, ma comunque il docente è docente. Il problema dei ruoli è questo. Non so se mi spiego. Il ruolo non si rispetta perché qualcuno che lo riveste è bravo e quindi rispetto quello o altrimenti no, perché lì stiamo confondendo i piani. Il ruolo è il ruolo e tu devi portare rispetto al ruolo, fine. Perché nel ruolo spesso e volentieri ci sono dei grossissimi stronzi. È uguale, perché se tu cominci a ragionare sul ruolo come la persona che occupa quel posto, si crea un finimondo. E noi in Italia siamo bravissimi a fare questo tipo di ragionamento. Capito? Ci sono delle cose che se tu sei una certa... Quando vi dico che le aspettative vanno in tutti i sensi, intendo esattamente questo. Ci sono cose che a te sono dovute e cose che tu sei tenuto a fare. Così. Se non volevi, non ci andavi in quella posizione. Non so se mi spiego. Non è che qualcuno è costretto. Siamo sempre lì. Se tu scegli il tuo ruolo, a quel punto devi accettare ciò che questo ruolo porta. Se fai il docente hai degli obblighi, se fai lo studente hai degli obblighi. E ovviamente hai dei diritti.
Non è che con quello che ho detto prima volevo giustificare l'atteggiamento. Stavo dicendo che sicuramente se si manifesta questo...
No, ma è vero. Voglio dire, oggettivamente è vero.
Tenere questo atteggiamento.
Capisce? Io oggettivamente mi rendo conto che possa essere vero, però implica un fraintendimento della gerarchia. Capisce? Quello è il problema. Cioè, ci sono altre assise nelle quali portare la protesta, allora voi vi comportate come dovete, poi andate dai vostri rappresentanti o da chi è colui che in questo corso di laurea è titolare a gestire queste situazioni, cioè, guardate, noi abbiamo sentito quello che ci diciamo, ma è uno scarparo. Così funziona. Non ce lo fate tornare perché secondo noi non è qualitativamente adatto, non è capace, eccetera. Così si agisce. L'azione giusta è questa, perché una gerarchia e una struttura, come avrete capito suppongo, hanno dei modi di fare, dei modelli di comportamento, dei percorsi da seguire. Non puoi alzarti e fare una pernacchia a quello che c'è di andare via, perché vuol dire, il tempo può pure andare bene, ma non lascia il tempo che trova, anzi passi automaticamente dalla parte del torto. Ho visto una mano alzata.
Allora, io faccio parte dell'anno del secondo, ok? Noi del secondo siamo andati là, il primo giorno ci hanno, diciamo, smontato, nel senso, voi dovete sapere, per entrare dentro l'Unicredit, dovete sapere benissimo l'inglese, va bene, è già lì, per me che non l'ho mai fatto, va bene. Due, tutte le lezioni che ho frequentato, e sono tutte quelle dell'Unicredit, sempre hanno ribadito sempre le stesse identiche cose. Ovvio, uno studente che la sente una volta, la seconda, la terza volta, si dice, ma come? Cioè, sembra che o siamo ritardati noi, o...
Allora, come vedete, siamo di nuovo al problema di cui parlavamo prima. Io sono assolutamente d'accordo su questo argomento. Però, nel momento in cui quell'incontro non è soltanto un modo per ottenere dei crediti, ma è anche, tutto sommato, una finestra di opportunità, si stringono i denti e si sente quattro volte la stessa lezione. Può essere accettabile, capita a volte.
Comunque sia, io sono una di quelle che frequento sempre tutti i tirocini. Viene a ribadire a noi, ah, voi siete in pochi, anche quell'altro venerdì che si sono lamentati. C'era l'esame di diritto, cioè, la Magliani questo non gliel'aveva detto. Eravamo tutti 118 a fare l'esame di diritto e loro si sono ritrovati con quattro persone.
Vabbè, questo naturalmente, come dire, sono i famosi malfunzionamenti della struttura, però ciò non toglie, ragazzi, tenete presente questo, nel senso che, come dire, io mi rendo conto che le aspettative sono diverse a seconda di chi è ovviamente il loro portatore, no? Io spesso e volentieri ho la sensazione che voi siate portatori di aspettative che vanno messe un po' in forma. Quindi cercate di lavorarci sopra, perché vi ripeto, per quanto uno possa essere attento, per quanto uno possa progettare, prevedere, immaginare come possano essere le cose, ci deve essere una collaborazione di tutti perché un qualche progetto vada in porto. Capite? Ora mi rendo conto che può darsi che un caso capiti per cui quel giorno c'è una situazione attenuante, eccetera, ma io non credo che quella fosse una situazione attenuante. Sarà stato, avrà balzo per una volta, tante altre volte. Pare di no, perché appunto c'è stata questa telefonata da ieri sera che sembra sia stata molto poco divertente, per dirlo Stefania, immagino che lo fosse, insomma. Per cui io, siccome, come dire, avrete capito che tutto sommato il lato particolarmente lavorativo della questione mi interessa il giusto, però mi rendo anche conto che il lato lavorativo della questione a molti interessa molto di più, almeno teoricamente, no? E che noi stiamo cercando di venire incontro a queste richieste, a queste aspettative, tanto per cambiare. Allora, è ovvio che nel momento in cui tu fai quanto puoi, con tutti i possibili difetti della questione, perché nessuno è perfetto, per venire incontro a queste aspettative, e queste aspettative ti si ritorcono contro come un boomerang, ti interroghi, ti domandi, ma va, questi ti preciso che vogliono, perché se non gliene frega niente a nessuno, io non vado a parlare con Alessandro Profumo, che voglio dire, non so se voi lo sapete, ma Alessandro Profumo è uno dei personaggi più importanti del mondo, oggi come oggi. È uno dei top manager in tutte le classifiche di Forbes, di Fortune, del Financial Times, di quello che vi pare. Non parliamo di pizza e figli, parliamo del capo di Unicredit, che è uno dei gruppi più importanti italiani. Capite? Allora, è chiaro che lì c'è anche un altro sistema di aspettative che entra in gioco, perché nel momento in cui tu riesci a attivare una connessione di questo livello, visto quello che abbiamo detto dello spazio sociale, dei privilegi, degli incontri, eccetera, vuol dire che ti stai mettendo in gioco qualcosa di più che la semplice richiesta vieni a darmi un supporto, vieni a sentire chi c'è. Stai mettendo in gioco la tua credibilità, il tuo capitale simbolico, e ti secca quando il tuo capitale simbolico se ne va a carte 48. Però a me quello che interessava fondamentalmente era dimostrarvi come possiamo leggere questa situazione con le categorie sociologiche. Quindi aspettative, fiducia, capitale simbolico, mobilità sociale, stratificazione, gerarchia, tutte cose che abbiamo detto.
Sì.
Questo è il modo in cui ragionare qui. Questo è il modo in cui, se cominciate a ragionare qui, potete poi ovviamente tradurre tutto questo in competenze particolari lavorative. È ovvio che, come dice la vostra collega e come temo di avervi detto anch'io in modo completamente radicalmente diverso, l'inglese è fondamentale. Ma è anche vero che la possibilità di un tirocinio all'estero presso una ditta, un'azienda di rinomata nel mondo, è un'occasione che non cade per tutti. Voglio dire, tenetelo presente, perché non è che perché siamo a Narni qui necessariamente è tutto pizza e fighi, perché di fatto non è così. Allora, effettivamente la possibilità di andare a fare un tirocinio lavorativo, un'esperienza lavorativa in Inghilterra, a Singapore, in Portogallo, dovunque possa essere, è uno di quelle cose che, se la metti a curriculum, hanno un peso. Non sarà che ti sei laureato a Narni, ma sarà il fatto che hai fatto un tirocinio di quel genere altrove, perché quello chiaramente dice di più, dice delle tue competenze, dice della tua intraprendenza, della tua capacità manageriale, tutte quelle stupidaggini che si dicono oggi quando si parla di questo genere di cose, però di fatto vengono valutate, per cui non possiamo far finta di niente, no? Questo è il problema. Bisogna osare, bisogna uscire, bisogna rendersi visibili in senso positivo, perché se ci fate caso il procedimento è lo stesso, no? Come quello che si riprende mentre fa stupidaggini e si mette su YouTube. Se tu fai dei comportamenti che non sono attesi, se tu fai il tirocinio all'estero invece di farlo a Narni Scalo, come diceva Stefania, se tu sei disposto a mettere in gioco di più, sei disposto a giocare di più, è chiaro che in quel momento, quando dici qualcuno c'ha tanti curricula davanti, vede il tuo e dice, ah, questo,
ma appunto per questo,
questo risalta.
Le aspettative sono reciproche, perché dopo 4-5 volte che tu fai, chi viene da fuori, anche lo studente che sta qui solo per studiare, viene qua e si trova che gli danno buca, che non l'hanno avvisato, lo sapeva il giorno prima, ha persino guardato un quarto d'ora prima di uscire di casa su internet, e tutto sembra regolare, vieni qua, e dopo la quinta volta che ti danno buca, lo so che questa è una struttura che ha le sue falle, però la volta che tu dici porco, oggi proprio non ho voglia, allora si le spalle dicendo può essere che mi fa tutta la strada e mi trovo un buco. Quindi
chiaro.
Le aspettative sono secondo me anche reciproche, perché inizialmente c'era pure molta,
esatto,
più
però,
voglia di venire.
Per quanto uno debba essere cinico a dirvelo, dovete tenere presente che le vostre aspettative e le aspettative dei docenti non hanno lo stesso peso,
sì.
E questo è il problema. Può non essere giusto, ne possiamo discutere, ma è realistico, è ciò che è,
sì.
Capite? E questo è il problema. Uno purtroppo deve essere disposto a far buon viso al cattivo gioco, spesso e volentieri. L'abbiamo fatto tutti, non è che poi quando cresci la cosa cambia. Ci sono dei casi in cui tu non hai voglia di fare una cosa, sai perfettamente che devi fare e la fai uguale. Fine settimana, ti giochi in fine settimana, ti giochi una serata in cui saresti volentieri a fare altro, ti giochi giorni a leggerti cose di cui non te ne frega niente. Cioè, credete che noi facciamo solo cose che ci piacciono? Magari. Tutti noi sappiamo perfettamente che ci sono alcune cose che sono dovute, perché se tu sei dove sei, te sei preso una serie di incombenze, non una. Non ti sei preso solo il divertente, ti sei preso anche il resto. Quello è il problema. E se questo non ve lo sbattete in testa, non si va da nessuna parte. Perché per quanto tutto sia raffazzonato, per quanto tutto sia abbastanza così, oggi come oggi, insoddisfacente, non particolarmente, come dire, costrittivo, comunque c'è bisogno di entrare in un certo modus operandi, in un certo stato di mente che ti consenta di capire che ci sono dei casi in cui lo devi fare e basta, che ti piaccia o no, che ti diverta o no, che l'altro lo meriti o no, perché è chiaro che se io dovessi fare solo quello che gli altri meritano, apriremmo, come dire, una costante querelle, perché chi giudica chi merita chi? Chi custodisce i custodi, dicevano gli antichi? Come facciamo a uscire da questa situazione? È ovvio che da questo punto di vista il gioco delle aspettative sanzionate e strutturate è meglio, perché tu sai che quello è il generale del corpo d'armata responsabile dei RIS, e quindi basta, è il generale del corpo d'armata dei RIS, non deve più dimostrarti niente. Non so se mi spiego. Sei tu che devi dimostrare qualcosa a lui. Questo è il punto della questione, capite? Perché, tanto per dirvene un'altra, io non è che abbia avuto moltissimi studenti che mi hanno entusiasmato negli anni, però alcuni sì. Allora ho un gruppo di lavoro con questi studenti, molti dei quali vorrebbero fare la carriera universitaria, per cui si presume, no, che siano in qualche misura entrati nell'ottica, e vi garantisco che la carriera universitaria non è rose e fiori per niente. Allora, nel momento in cui tu, giovane di belle speranze, ti trovi la proposta, vieni a fare una tavola rotonda a Parigi, alla Sorbona, in cui fai un intervento, in cui presenti alcuni dei risultati della ricerca che stiamo facendo, tu cosa ti aspetteresti che ti rispondesse? Yeah! Ho da fare, non ho soldi, non so se ce la faccio, parlo male francese. Meno male che appunto uno le aspettative, come dire, no, le compatta e lo sa, ma non ha senso. È un comportamento insensato. Capite? Quello è il problema. Comportamento stupido, perché sono opportunità che non ti capitano spesso. Non ti capita spesso di trovarti proposta la pubblicazione di un saggio in un articolo, di una collana, di una linea, di una casa editrice di un certo peso. Non ti capita spesso che qualcuno metta in gioco la sua credibilità dicendo che sei il suo allievo, perché anche lì il discorso è sempre lo stesso. Tu sei responsabile di quelli che porti, non è che te lo stai inventando. Capite? Questo è il problema. Allora, se non riusciamo a sfruttare neanche una situazione di questo genere, che in qualche modo è emblematica in un ambito di un percorso scientifico che sembra consolidato, perché voi dite, non t'ho chiesto io di venire a dirmi voglio fare la carriera universitaria, non t'ho detto io sta qui e fai cose, non so, me l'hai chiesto tu, no? Allora, a quel punto tu t'aspetteresti delle cose. Questo è il problema. Poi, dopodiché, queste cose te si sbrigano in mano, non ci sono più. dovete lavorarci su questo discorso, perché è veramente un problema con voi ultimamente, non voi in generale. Le nuove leve da questo punto di vista sono diventate difficilissime, sono del tutto inaffidabili. E vi ripeto, io non sono quello che sfrutta gli studenti, ho mai sfruttato uno studente in vita mia. Però se uno studente mi chiede una cosa, a quel punto immagino di potergli fare delle domande anch'io, di potergli chiedere anch'io qualcosa. Eppure non c'è verso. Capite? Questo è il problema. Bisogna entrare nel gioco delle aspettative e capire quali sono, anche perché spesso e volentieri queste aspettative non sono codificate. Le aspettative non sono scritte chiaramente da qualche parte e tu lo sai. Devi imparare a distinguere, devi imparare a capirle, devi imparare a dar loro il peso, sapere cosa si fa e cosa non si fa, se puoi permetterti di non mandare le lettere di Natale o no. Tutta una serie di comportamenti stupidi, ma credete che io mi diverto a passare 2 giorni a chiedere me gli auguri di Natale? No, ma è una cosa che si fa. E a questo punto sono dell'opinione che le cose che si fanno vanno continuate a fare, a prescindere che mi servano o meno. Semplicemente per il gusto di farlo, perché c'è rimasto talmente più niente che si fa, che va fatto. Vabbè, allora, ho chiuso questo piccolo inciso. C'era qualcuno che aveva ancora qualcosa da dire sull'articolo che abbiamo letto martedì? Perché c'erano delle dimensioni abbastanza interessanti da prendere in conto. Soprattutto volevo citarvene una, poi eventualmente ci torneremo un altro giorno, oggi non mi pare più il caso. Però vi faccio presente questo, riprendiamo. Parlando del semplice primo paragrafo, semplice si fa per dire ovviamente, vi sembra avere un qualche riscontro immediato nell'articolo? Se io fossi ancora più bastardo e vedessi questa frase e l'articolo e vi dicessi allora, su, elaboratemi un discorso che tenga conto di entrambi questi testi. C'è qualche modo, secondo voi, piuttosto immediato col quale potremmo collegarli l'uno, collegare l'uno all'altro?
Comunque da ambedue viene fuori che tutto deriva dal punto di vista dell'uomo, dal modo di vedere.
Questo potrebbe essere percorribile, però un po' più complesso da connettere. Diciamo che c'è una cosa che è proprio automatica, o perlomeno potrebbe essere automatica. Ragazzi, quella definizione, se voi ci fate caso, è la descrizione del ghetto. Il ghetto è una sezione finita dell'infinità priva di senso, non è altro. Quindi, come dire, è quasi ovvio che nell'ambito dell'universo della metropoli, inteso come situazione di caos, situazione di disordine, situazione di incapacità di stabilire aspettative, di riconoscere confini, di capire tradizioni, come faccio io a comprendere la metropoli? Io faccio una sezione finita della metropoli e la chiamo ghetto, e là dentro c'è il mio senso. Capite? Non è che mo il punto di vista dell'uomo deve essere un punto di vista universale, perché abbiamo visto che i punti di vista universali non ci sono. Il punto di vista dell'uomo è parziale anche da un punto di vista numerico, da un punto di vista di diffusione. Il ghetto è la strategia attraverso la quale tu rendi comprensibile una realtà che ti sfugge. Non è che questo è un gesto teorico. Capite? Quello che vorrei che vi entrasse in testa è che questi non sono gesti teorici, non sono equilibri della mente, non sono delle cose ineffabili che lasciamo lì e non ci cambia nulla. Questa è la prassi. Capite? Il 9% di voti della Lega è questo. E non c'è da ridere. So se poi siete d'accordo o meno, non mi interessa, ma concettualmente questo tipo d'approccio non è comprensibile se non così. Perché l'approccio della Lega è un approccio riduttivo, è un approccio che fa una sezione finita e dice questo sì, questo no, questo sì, questo no, perché io non capisco oltre questo. Non perché siamo stupidi, perché è un casino. Ed è ovvio che quando è che succedono queste cose? Quando è che abbiamo un ritorno di fondamentalismi? Quando è che abbiamo un ritorno di integralismi? Quando è che abbiamo un ritorno di razzismi? quando la cultura, quella iniziale, vacilla, quando non è più in grado di farti capire che cosa c'è e che cosa no, quando non ti serve a capire. Come la cultura non ce la fa più a spiegare il mondo, ripartono le strategie alternative, per forza, perché io devo capire il mondo. Allora, se non ho lo strumento della cultura condivisa, ne cerco un altro. E guarda caso vado normalmente a incidere sui vecchi strumenti, non sono cose nuove, non è innovativo, è quello che è sempre stato. Ne costruisco uno cattivo e lo tratto male, lo faccio diventare il capro espiatorio, lo caccio via, non lo voglio più vedere, mi attacco a qualcosa che mi invento, perché voglio dire, la Lega se l'ha inventata la Padania, non c'è mai stata. Ma la Padania è una figura della terra patria, è una figura del tuo territorio chiuso, è una figura di un terreno finito. È una zolla che conosco, capite? Quindi è esattamente questo, è una sezione finita a cui io do un senso. La Padania è perfetta perché non ne ha di senso la Padania. Non c'è mai stata, non è storicamente realizzata, non si è mai sentita. È una novità degli ultimi 20 anni. Chi ha dato il senso alla Padania? Loro. Contro ogni evidenza storica. Non gliene può fregare di meno dell'evidenza storica, ragazzi. Non è quello il punto. Il punto è che attraverso la categoria Padania io comincio a capire chi sta con me e chi no. Out, out, perché ovviamente richiedere che qualcuno ragioni di questi settori in modalità estetta è un po' troppo. Quindi automaticamente noi torniamo con o noi o loro, io buono tu cattivo, io bianco tu nero, eccetera, eccetera. Stiamo sempre lì, ribadiamo. Capite? Però è esattamente quello il procedimento, il modo in cui, il momento in cui io creo dei ghetti, non sto facendo altro che fare questa cosa qui. Il momento in cui io faccio un'ideologia intollerante, non faccio altro che fare questo. Perché attraverso quello strumento rozzo, quel letto di Proguste, come abbiamo detto, io riesco a capire le cose, riesco a orientarmi, riesco a dare un senso a questo divenire vorticoso che altrimenti non capisco e mi stordisce. Perché questo è il punto. L'infinità priva di senso non è un termine positivo. L'infinità priva di senso per noi è l'incubo, è il caos. Capite? E per noi il caos è uno delle figure peggiori che possiamo avere in mente, perché nel caos non sappiamo più dove è l'alto, dove è il basso, non sappiamo più orientarci, non sappiamo più scegliere, non capiamo. Capite? Per cui noi abbiamo bisogno di opporci al caos, in un modo o nell'altro, che sia rozzo o no, ve l'ho detto, non mi importa se il tuono è una conseguenza fisica descrivibile con leggi oppure sono gli zoccoli di Dio, purché sia qualcosa, perché se io non so cos'è, a quel punto è molto peggio. Capite? Io devo poterlo capire. Allora, Thor è incazzato? Va bene, allora vado al tempio e faccio un sacrificio, così Thor si tranquillizza. E io ho capito, non ho bisogno di essere scientificamente fondato. Però deve accadere roba che io posso prevedere, alla quale posso rispondere, qualcosa che rientri nella mia costruzione di senso. Allora noi reagiamo spesso e volentieri all'altro come un portatore di caos, e infatti il primo a fare le spese di qualunque situazione di crisi culturale è sempre l'altro, che sia il marocchino, che sia l'arabo, che sia l'omosessuale, che sia chi ve pare, non è un problema, l'ebreo che tanto poveraccio è abituato, l'altro è sempre quello che paga pegno, perché ho bisogno di prendermela con qualcuno, prima che me lo ridiciate, perché tanto verrà fuori prima o poi. Le teorie del complotto sono esattamente la stessa cosa. Spesso e volentieri parliamo dell'11 settembre e c'è sempre qualcuno che ne sa più degli altri e sa che sono stati i servizi segreti americani, i servizi segreti ebraici, Al-Qaeda finanziato da non si sa chi, e la plutocrazia giudeo-cristiana e tutto quello che si dice normalmente su internet. C'è sempre qualcuno che pensa che sia stata colpa di qualcuno. Perché è la stessa cosa? Perché la teoria del complotto è tutto sommato rassicurante?
Abbiamo un capro espiatorio con cui prendercela.
Perché abbiamo un capro espiatorio con cui prendercela, ma di più. Perché il fatto che ci sia un capro espiatorio è rassicurante?
Uno già ce n'era il capro espiatorio, no?
Sì, però era del tutto imprevedibile, lì come ce n'era uguale, grosso modo era soltanto un'imputazione ma non una spiegazione.
Andiamo, perché dire che è stata l'America c'è comunque l'idea che l'America è forte. Cioè, dire che è stato uno esterno
che si è fatto, che è riuscito ad attaccare, invece dire che sono stati loro stessi
ti dà un senso di sicurezza.
Dà un senso di sicurezza.
Ok, ma se noi attraiamo dal caso specifico e andiamo alla teoria del complotto come modello formale di tutte le cose di cui abbiamo sentito parlare, diciamo che dietrologia assortita, perché la teoria del complotto era assicurante?
Perché gli altri diventano cattivi e noi automaticamente diventiamo buoni.
Non solo, questo è un punto. Ecco, perché ti dà la sensazione che quel processo sia dovuto a qualcuno come te e che quindi sia stato, ci sia una regia e quindi ci sia una soluzione, perché quello è il problema. Il complotto vuol dire che il cattivo è X e se io trovo il cattivo X ho risolto la situazione. È una soluzione semplice, no? Se prendete James Bond e tutte le varie cose, questi, in tutte le varie situazioni c'è sempre il cattivo che è quello che se lo pigli come il Signore degli Anelli, vuol dire, no? Siamo sempre lì. Questo è rassicurante perché vuol dire che non è che è il sistema che è sbagliato, vuol dire che c'è uno che sta facendo delle cose che avrei potuto fare anch'io e che se lo elimino tutto torna normale. Vuol dire restituire prevedibilità a ciò che accade, cioè qualcuno l'ha previsto e di conseguenza è tutto regolare. Nel momento in cui non c'è il complotto e le cose accadono per un loro disordine incomprensibile, e non è più così facile, perché come le rimedi le cose? Con chi te la pigli? Capite? L'attribuzione di colpa a qualcuno è rassicurante per questo, perché vuol dire non solo che sai chi è stato, ma anche che colpendolo rimetti a posto le cose. Ci sono una serie di step. Capite? Per questo noi abbiamo il capo espiatorio, ci piace avere il capo espiatorio, per questo ci chiediamo subito di chi è la colpa. Perché, primo, non siamo stati noi, ed è una delle cose più importanti. Due, è stato qualcun altro, quindi è individuabile. E tre, l'ordine delle cose non è coinvolto, cioè è stato un disfunzionamento casuale di quel momento lì, ma il resto del sistema, la prevedibilità generale, la progettualità possibile è intatta. Nel momento in cui non c'è il colpevole, perché sono tutta una serie di processi che vanno per conto loro e si consolidano, coagulano a tratti in certe istanze, è molto più difficile rimettere le cose a posto. Che fai? Da dove cominci? Devi cominciare a stabilire tutta una serie di priorità tu. Devi cominciare a fare quello che abbiamo visto. Devi dare una struttura al mondo, perché il mondo non c'era più. Quello è il problema. Se c'è il complotto, il mondo rimane quello che era. Capisci? Te spieghi tutto. Te lo spieghi con le tue logiche, che sono le sue, quindi riesci a rientrare perfettamente nel controllo ampio della situazione. Anche se nella fattispecie, nella contingenza, non è andata come pensavi. Ma nel momento in cui è proprio questo controllo che viene messo in dubbio, lì è molto più complicato. C'è un senso di smarrimento, un senso di impotenza, un senso di frustrazione, un senso di incertezza, tutto quello che conosciamo piuttosto bene, no? E quindi torniamo volendo anche all'articolo, no? Perché chiediamo controllo? Perché l'ipotesi generale è che questo controllo abbia qualche tipo di virtù, questo controllo presupponga una struttura che vigila. Guardate anche la lingua dell'articolo, qualcuno che veglia su di noi. Sentite quant'è religioso come suono. Paradossalmente quella telecamera che guarda è un'immagine di Dio, è un angelo custode, non è razionale, perché noi sappiamo perfettamente razionalmente che quella telecamera in animazione non serve a niente, che se qualcuno me può far male, mi fa male, al limite so chi è stato, sai che soddisfazione, ma non è che sono protetto. E poi c'è tutto un gioco di fiducia continue, no? A cascata, perché io vedo la telecamera e quindi immagino che dall'altra parte, possibilmente nei presenti, ci sia qualcuno che sta guardando la telecamera, qualcuno che oltretutto fa qualcosa nel caso mi attacchino. Sono tutta una serie di aspettative sulle quali c'è da discutere estensivamente, perché se quello che sta guardando è un videoregistratore, capite che non farà niente. Se quello che sta guardando è distratto, capite che non farà niente. Se quello che sta guardando è uno che sta lì per un altro motivo, non farà niente uguale. E se la sua consegna è agisci solamente in caso di rischio per la struttura, che lì ci sia uno che passa e viene picchiato da altri due, non è detto che lui agisca, perché non rientra nei suoi compiti istituzionali. Quindi capite che lascia il tempo che trova questo discorso, razionalmente, da un punto di vista non razionale, da un punto di vista immaginale, simbolico, è tutto un altro discorso. Io vedo la telecamera e mi sento protetto. Alla faccia della ragione, direi, più che altro. Capite? Perché, come dicevo alla classe dei vostri colleghi, l'occhio in cielo è una delle immagini più antiche con le quali noi abbiamo a che fare. no? L'occhio in cielo è Ra, l'occhio in cielo è Dio, il famoso triangolo con l'occhio in cielo, al centro. Nel nostro immaginario un occhio in cielo ha un valore benevolo, protettivo, che poi dopo effettivamente questo accada o meno, a noi ci interessa il giusto. Quello che interessa è che quella telecamera sta intercettando un filone immaginale, una costellazione immaginale che è rassicurante. E quindi io compro telecamere, monto telecamere, faccio tutto quello che serve, secondo me. Ma sto agendo esattamente come il famoso marinaio greco che andava a fare i sacrifici al dio Poseidone quando andava a fare una crociera. Ed è uguale. Non so Pareto che ne direbbe, ma probabilmente si farebbe prendere uno scompenso se gli facessimo presente questa cosa. Bene, spero siate ancora abbastanza vispi, salve, che abbiamo una di quelle lezioncine un po' così faticose. Allora, volevo riepilogare quello che abbiamo detto ieri e l'altro ieri per chiudere questa questione delle culture oggettive, soggettive, ambienti, impicci, imbrogli, eccetera, eccetera. Allora, forti di quello che abbiamo letto delle frasi weberiane, questo primo livello che ho chiamato in tedesco perché altrimenti in italiano sembra, cioè non abbiamo un termine particolare, loro sì, io quindi lo prendo in prestito, ma a noi tutto sommato interessa soltanto per capire di che parliamo, è la famosa infinità priva di senso del divenire del mondo. Ok? Quindi noi chiamiamo realità o realtà ulteriore, realtà ultima, chiamatela un po' come pare, non è un problema, diciamo, questo più di senso, questa eccedenza di senso nei confronti delle nostre capacità di comprensione, che Weber ha chiamato, credo in modo perfetto, infinità priva di senso del divenire del mondo. Ovvero sia, è ciò che noi non capiamo. Ciò che noi sappiamo che esiste, ma non sappiamo come è fatto. È un postulato teorico fondamentalmente, no? E cosa succede allora? Che noi, visto che questo postulato teorico eccede le nostre capacità di comprensione, dobbiamo ridurlo, come diceva Weber. Allora io chiamerò cultura una sezione finita di questo ribollire di significati, di questo ribollire di senso, di questo eccesso di senso, e la chiamerò cultura. Quindi il passaggio sotto, il mondo reale, è ciò che è verificato, ciò che si è dato nell'atto e non soltanto nella potenza. È l'insieme di tutto ciò che l'uomo ha tratto riducendo il primo livello. Perché di fatto la cultura che cos'è se non una versione semplificata di quel divenire privo di senso del mondo? Ogni cultura è qualcosa che semplifica, l'abbiamo visto, qualcosa che toglie, qualcosa che porta a misura, no? È uno sforzo che l'uomo fa per rendere comprensibile il mondo. E siccome l'uomo è limitato, come abbiamo detto ripetutamente, l'immagine del mondo con cui lui si trova a suo agio è una copia in minore di quello che sarebbe tutto il mondo, dell'infinità priva di senso. Quindi io l'infinità priva di senso non la capisco mai in quanto tale, la interpreto sempre sotto la forma della riduzione, che era quello che abbiamo visto ieri con Morin, se vi ricordate. La riduzione è il modo in cui io capisco. Tant'è vero che vedete che lo schema scende a imbuto. No? Lo schema scende a imbuto perché l'ampiezza delle cose con cui ho a che fare diminuisce. Allora, una volta che siamo arrivati a questo, ovvero sia a capire che il mondo reale è ciò che si è dato, ciò che è pensabile, ciò che è, come dire, esprimibile in termini culturali, capiamo anche che ci sarà sempre uno scarto, cioè la realtà sarà sempre di più. Capite? Perché quando Weber dice infinità priva di senso, vuol dire esattamente questo, che non è esauribile. Non è che se io mi mettessi a fare culture, no? Una oggi, una domani, un'altra domani, a un certo punto avrei esaurito il senso. No, ci sarebbero sempre altrettante culture possibili. Non so se questo è chiaro. non è mai una questione di un quantitativo finito. Il livello ultimo è una potenzialità. Quando dico infinità intendo esattamente questo, che non c'è modo di finirla. Infinito è un concetto piuttosto arduo col quale noi ci confrontiamo spesso e volentieri, no? Se ne parla anche lì come se fosse ovvio, ma è abbastanza stancante. Infinità vuol dire appunto che può produrre n culture oggettive e che l'insieme di queste n culture oggettive comunque è meno. Quindi c'è sempre un dislivello, uno scarto fra la possibilità del senso e il senso che si dà. Di questo senso possibile addirittura noi ne abbiamo una frazione ancora inferiore, perché le culture oggettive vere, quelle che si sono poi effettivamente costruite, date nel tempo, quelle nelle quali noi viviamo, sono una frazione infinitesima di questi due ulteriori, di queste ulteriorità con le quali stiamo facendo i conti. Non so se questo è chiaro. Cioè, realtà e mondo virtuale, mondo reale, realität e Wirklichkeit sarebbero i termini tedeschi che non mi interessano, ve li dico così per cronaca, sono due costrutti teorici. Non so se mi spiego. Non sono dati, non sono realizzati. Uno sta a dirci l'infinità priva di senso, l'altro sta a dirci tutte le possibili realizzazioni pratiche di questa infinità priva di senso, che per essere pratiche sarebbero sempre di meno. E poi ci sono le culture oggettive vere, quelle con le quali abbiamo a che fare, che in quest'ottica sono una piccola frazione di quelle possibili, per quanto a noi sembrino tante. Non so se è chiaro questo. Qualcuno mi pare convinto, qualcuno meno. Lo vedo un po' così, sul dubitativo. No. Ditelo, se non va, lo ridico, non è un problema. Cerco un altro sistema. Però credo che definire la cultura oggettiva come una versione semplificata della realtà sia abbastanza accessibile, abbastanza comprensibile. Certo, vi ripeto, semplificata si fa per dire. Semplificata rispetto alla realtà, che è una bolgia infernale, ma di suo è bella complessa la cultura. Allora, Wirklichkeit è l'insieme delle possibili culture oggettive che l'uomo potrebbe fare, che però sarebbero sempre meno del senso della realtà. Cioè, se anche l'uomo si mettesse a tavolino a fare tutte culture oggettive da un giorno all'altro, l'insieme di tutte queste culture oggettive non esaurirebbe mai la possibilità del senso ulteriore, che sarebbe sempre il famoso più uno, come la famosa barzelletta, no? Di un numero enorme, più uno, e t'ha fregato. Il concetto è esattamente quello. Quello che dobbiamo capire è questo, ovvero sia che c'è una potenzialità nella realtà inesauribile. Quindi le culture oggettive con le quali noi abbiamo a che fare oggi sono solo un piccolo numero di tutte le culture oggettive immaginabili, che si sono verificate per motivi che non sappiamo. Sappiamo perché c'è la cultura indiana e non la cultura plauca, tipo, che non so che cavolo possa essere, comunque ognuno se l'immagina, capite? Cioè, il momento in cui noi andiamo a incidere, a ragionare su quelle due frecce, lo stiamo facendo a livello assolutamente teorico. Non è che noi testimonieremo mai una cultura nascente. Non vedremo mai il processo attraverso il quale un gruppo di esseri umani assolutamente, perlomeno immaginiamo che non lo vedremo, poi magari può darsi che qualche strana serie di circostanze ci porti a farlo, o un reality show definitivo, eccetera, eccetera, chi può dire? Però al momento non ci viene in mente una situazione di questo genere, è teorica, serve a capire come mai ci sono tante culture oggettive diverse oggi. Questi sono, come dire, i presupposti teorici per i quali esistano oggi tante culture oggettive diverse. Se non ci fosse questa situazione non potrei capire come mai ci sono migliaia di culture oggettive, perché di fatto io quello vedo, migliaia di culture oggettive, perché le culture non sono soltanto la romana, l'italiana, la francese, l'azteca, l'indiana e via discorrendo, ma ci sono le culture degli aborigeni, di gruppi di 40 elementi, di gruppi di 100 elementi separati nella foresta pluviale amazzonica. Ci sono miriadi di culture, c'erano miriadi di culture, perché spesso e volentieri quando abbattono anche le culture, si trovano lì, fanno la fatica sola, come si dice. Ne stiamo perdendo quante ne vogliamo di culture, oggi come oggi. Ne abbiamo cancellate una svariata cifra, pensate a tutte le diverse culture indiane native, no? Tutte le famose tribù, non so se leggete Tex o quello che è, Navajo, Sioux e compagnia cantante, quelle erano culture. a noi sembravano selvaggi, pelle rossa, eccetera, eccetera, andavano in giro mutande, usavano le frecce, tutta una serie di grossi problemi, dal nostro punto di vista terribili, ma erano anche particolarmente saggi in certi aspetti che oggi ci farebbero comodo. No? C'è la famosa lettera del capo indiano Seattle al presidente degli Stati Uniti che dice: ma come fai a vendere la terra che non è tua? La frase di questo genere già ci smonta completamente l'intero senso della nostra civiltà. Noi se sa per qua, no, sappiamo benissimo per quale motivo, perché Dio ce l'ha data e quindi è nostra, ma è quel gesto lì che ci ha convinto che la terra sia vendibile, comprabile, recintabile, eccetera, eccetera. Moltissime culture non la pensano così per niente. Sono grate che qualcuno non stia a romper loro l'anima perché sono lì e usano quella terra, perché la terra è di altri, non è tua. Come fai a comprare il vento? È splendida quella lettera, è una delle cose più belle che si possono leggere oggi con lo stomaco così, perché chiaramente poi vedi quello che sta succedendo e ti rendi conto che se avessero vinto diversamente le cose ci saremmo in un altro mondo, ma di fatto è questo il problema, capite? Quindi queste culture sono scomparse, ma esistevano. Noi oggi abbiamo delle culture che tendenzialmente tendono a contaminarsi, come abbiamo detto ripetutamente, le une con le altre, ma ciò non toglie che noi continuiamo a ritenerci italiani, loro continuano a ritenersi francesi, cinesi e via discorrendo. Questa cosa della monocultura nazionale, della monocultura mondiale, è una stupidaggine, perché di fatto quello che accade è un processo di contaminazione reciproca, costante, un processo culturale che non finisce mai. Oggi come oggi siamo nel perenne processo culturale. Prendiamo elementi di culture immaginarie, no? Spesso e volentieri abbiamo delle radici etrusche sulle quali non è che abbiamo molto ben le idee chiare, ma succedono cose buffe. Per esempio in Abruzzo c'è un culto di un santo che ha a che fare con i serpenti, che la cerimonia che celebra questo santo è identica a una cerimonia che accadeva nella 18ª dinastia egiziana, non si capisce perché. Uguale, gli stessi nomi, gli stessi gesti. Succedono una serie di cose abbastanza interessanti quando cominci a vedere un momento a farti due conti. Quindi a un certo punto arriviamo, come vi dicevo, all'insieme delle culture oggettive realizzate, storiche più o meno. E poi ce n'è una che è particolare, ed è la cultura ambiente. Che cos'è questa cultura ambiente? La cultura ambiente è quella dove tu sei nato, o quello che stai osservando, perché è chiaro a questo punto che la cultura ambiente non è una, ma il problema della cultura ambiente è un problema relazionale, ovvero sia una cultura è ambiente rispetto a qualcuno, la sua cultura ambiente non sarà uguale alla cultura ambiente di un cinese.
Quindi fa parte della sua sottoscritta questa?
Eh sì, decisamente, ottima osservazione. La cultura ambiente fa parte dello stato sottoscritto, ovvero sì, è quella dove nasci, in qualche modo. Perché la distinguiamo così radicalmente dalle culture oggettive, dalle altre culture oggettive? Cos'è che distingue la cultura ambiente da un'altra cultura oggettiva? Perché io posso avere una sola cultura ambiente e non averne quattro? Io posso parlare quattro lingue, per cui teoricamente, no, dovrei avere potenzialmente pure quattro culture ambienti. Invece no. E questa spiegazione noi la troviamo quando andiamo a studiare un altro grosso processo, un altro punto chiave della teoria con la quale ragioniamo sulle cose, che è il processo di socializzazione. C'è qualcuno che sa di che parliamo? Direi che potrei anche risparmiarmi di andare avanti, ma qualcos'altro dirò, però effettivamente abbiamo quasi tutto quello che ci serve. Allora, su questo discorso abbiamo capito? Perché se no vado avanti, se non avete capito ricomincio. Per cui mettetevi la famosa mano sulla coscienza e ditemi: no, non ho capito. Che non vuol dire nient'altro che non ho capito, non è un problema, non me lo segno, non mi ricordo chi lo dice, per cui non ci sono ripercussioni ulteriori, finisce qui. quello che dovreste aver inquadrato di questa slide è che i primi due livelli sono teorici, sono un'esigenza filosofica, sono i passaggi per i quali riesco a concepire il resto, perché come vi ho detto l'altra volta, il problema delle diverse culture oggettive è un problema serio, è il problema per il quale nascono molte scienze sociali, nasce l'antropologia, nasce l'etnologia, l'etnografia, perché di punto in bianco ci troviamo confrontati a una miriade di culture oggettive quando pensavamo che ce fosse solo, no? E poche altre, comunque già sottoposte, no? Allora, nel momento in cui si aprono i commerci, nel momento in cui migliorano le tecnologie per le quali ci si sposta nel mondo, quindi il colonialismo, la sottomissione di tutte queste entità, anche statali, imperi interi vengono abbattuti e resi soggetti, a quel punto chiaramente dobbiamo fare i conti con questa nuova situazione. Com'è che esiste tutta questa varietà culturale? Da dove salta fuori? Perché io lo possa capire, ho bisogno di quell'apparato teorico lì, ovvero sia devo capire che ogni gruppo umano si dota di una sezione finita di una realtà che eccede le sue capacità rappresentative. E siccome io non so con quale criterio avvenga questa riduzione, perché non ne ho idea, non so perché da noi ci sono alcuni valori, in India ce ne sono altri, in Giappone ce ne sono altri, non c'è una spiegazione per questo, sia chiaro, capite? È un gesto primordiale che avviene in un momento in cui l'uomo è ancora poco più di un animale, per cui ragiona, se ragiona su altri piani rispetto ai nostri. Non sappiamo perché succede, sappiamo che è successo. E noi viviamo nei frutti di queste scelte. Perché le nostre culture, storicamente, poi sono diventate, quell'atto primordiale di scelta è diventato la nostra cultura, è diventato la cultura giapponese, è diventato la cultura Maori, è diventato tutto quello che è. Ok? Quindi da questi primi due teorici, ipotetici, arriviamo alle culture oggettive, quelle che ci sono, quindi la francese, la cinese, l'indiana, la maori e via, e poi arriviamo alla nostra cultura, che per un certo verso è diversa dal nostro punto di vista dalle altre. E adesso cerchiamo di capire perché è diversa. Abbiamo parlato del processo di socializzazione e della cultura implicita finora? Ok. Allora, il processo di socializzazione, come diceva la vostra collega, è il processo per il quale si diviene membri di un gruppo. Vi invito caldamente a non farvi prendere dalla famosa sindrome della team, per la quale socializzazione è conoscere gente, divertirsi, ballare, mandarsi messaggi. No. Dal nostro punto di vista, in sociologia, socializzazione è altro. Ovvero sia è l'intero processo, ripeto, per il quale io divento italiano, francese, americano, cinese, quello che vi pare, che è un processo lungo e impegnativo. Per capire bene quanto sia lungo, impegnativo e complesso, io devo cominciare a rivedere la mia idea di cultura, perché di norma, pur avendo noi fatto delle già distinzioni, cultura oggettiva, cultura soggettiva, tutta una serie di belle cose, ma noi continuiamo a pensare alla cultura come qualcosa di elevato. No? Voi penserete alla cultura, se vi dico parliamo della cultura oggettiva italiana, probabilmente pensate, non so, a Dante, Foscolo, Leopardi, insomma, no? Grosse cose, Pinturicchio, Canaletto, che ne so, chi vi pare? Magari, quello è solo la punta dell'iceberg, perché noi siamo molto più intimamente culturali di quanto non pensiamo, e questo è uno dei grossi problemi. Ovvero sia, molta parte del nostro modo di essere, del nostro modo di agire, del nostro modo di porci agli altri, è dettata da norme culturali, da convenzioni culturali, da aspettative delle quali non abbiamo la più pallida idea. Come vi ho detto l'altra volta, se vi ricordate quando parlavamo di Goffman, ops, è ovvio, eccetera, eccetera, eccetera. Quel tessuto di aspettative che dobbiamo ripetere, rimettere in auge, rinforzare e rinnovare ogni volta, quello è una parte fondamentale della mia cultura. E io mi accordo a quella cultura sovente senza saperlo. Questo è il grosso problema. Io ho un modo di ragionare per il quale la cultura è qualcosa di cui sono consapevole, spesso e volentieri qualcosa che fanno alcuni e non tutti. Quindi gli autori, i grandi scrittori, i geni, i matematici, quello che vi pare, ma non è vero. Perché se è vero quello che vi ho detto della cultura soggettiva, che ognuno di noi rielabora in modo originale i contenuti che gli vengono presentati, ognuno di noi è autore. Ognuno di noi è diverso dagli altri veramente, non soltanto perché si è fatti i capelli gialli e viola. Ognuno di noi ha delle idee che sono sue, che si è fatto lui, che poi siano simili a quelle degli altri, non mi interessa. L'importante è che le abbia fatte lui e non copiate, perché è chiaro, se le ha copiate il discorso non tiene. Ma se io giungo a una verità che altri hanno già scoperto prima di me, in modo autonomo, è una verità anche uguale. Non vedo perché la scoperta debba essere meno importante, no? Quello che conta è muoversi in modo originale, arrivare a delle conclusioni in modo originale, capire, comprendere, dirò meglio, perché capire è ancora troppo razionale, comprendere è di più, è avere un contenuto ormai nostro, veramente operativo, veramente pronto ad essere impiegato costantemente, qualcosa che ci aiuta nella messa in quadro del mondo e via discorrendo. Quindi io devo problematizzare ulteriormente il mio quadro della cultura, ovvero sì, devo rendermi conto che questa cultura è molto più sottile, molto più pervasiva, molto più impalpabile di quanto non pensassi. Non si limita agli oggetti, agli artefatti, ai valori, eccetera, eccetera, ma è fatta proprio di carnalità anche in qualche modo. Abbiamo parlato dello spazio di pertinenza? Allora, saprete, immagino, che ognuno di noi ha uno spazio intorno a sé che ritiene privato. Non so se ci avete mai fatto caso, ma penso che sia successo un po' a tutti, no? Allora vuol dire che se io comincio a parlare alla vostra collega così, la vostra collega entro poco si sente molto imbarazzata e non capisce più che cosa sta succedendo, perché c'è quel problema dell'ovvio di cui parlavamo prima, perché non si prevede che io parli a una studentessa a 5 cm dalla faccia, né che mi sieda in braccio a lei per fare lezione, per esempio. Però, e questo perché? Perché ognuno di noi, a seconda della cultura di cui fa parte, ha un'idea ben precisa dello spazio che gli compete. Noi abbiamo grosso modo 80 cm di raggio intorno a noi nei quali non ammettiamo nessuno, se non dietro nostra autorizzazione. Okay? È un territorio come quello che hanno i gatti, no, tutti si lamentano, gli animali fanno cose da animali, ma anche noi facciamo cose da animali senza nessuna difficoltà. Allora noi abbiamo questo territorio nel quale se entra qualcuno è perché lo vogliamo noi, oppure perché ci sta aggredendo. Due possibilità. Però sto territorio varia, ma non varia fra cultura e cultura, varia anche all'interno della stessa cultura, perché un'altra cosa che dobbiamo cominciare a mettere in cantiere è che la cultura oggettiva non è che è omogenea, è molto variegata anche la cultura oggettiva. La cultura italiana non è fatta di tutte persone che la pensano allo stesso modo, ma c'è il sud, c'è il centro, c'è il nord, le regioni, i vecchi ducati, le montagne, le pianure, c'è l'ira di Dio. La cultura italiana è che ogni 3 chilometri c'è qualcuno che la pensa diversamente da te, che è un pregio ma anche un problema, spesso e volentieri. Allora che accade in Italia? Che a sud lo spazio di pertinenza diminuisce e anzi il contatto umano spesso e volentieri è unito a un contatto fisico. Al nord lo spazio di pertinenza aumenta e il contatto fisico è accettato soltanto da alcune persone. Per cui già il napoletano che ha a che fare col milanese partono su basi dubbie, perché dei comportamenti perfettamente leciti secondo l'uno o l'altro possono essere offensivi reciprocamente. Quante volte vedete gente che si scosta con fastidio da un contatto di qualcuno, situazioni poco equilibrate, poco armoniche? Perché stanno partendo da una cultura diversa. Capite? Questo è il problema. Se noi andiamo a nord ulteriormente, in Norvegia sono 2,5 metri lo spazio di pertinenza, perché sono pochi in Norvegia, quindi possono anche esagerare. Quindi per parlarsi, pensavo di farci, perché chiaramente 5 metri voglia camminare, insomma diventa una cosa complicata, no? Però di fatto è così. Quindi ci sono delle variabili locali, spaziali, geografiche, chiaramente, ma sono anche delle variabili legate a degli aspetti culturali e hanno a che fare con un comportamento del quale noi siamo appena coscienti. Noi sappiamo solo che se qualcuno invade quello spazio a noi rompe le palle. Quante volte, no, vi è capitato di andare al cinema e c'erano pochi spettatori? Avete mai visto la disposizione fisica di questi spettatori com'era? Allora, se voi entrate in un cinema dove ci sono 5 spettatori e vi andate a sedere accanto a uno di questi 5 spettatori, quello le guardano di siete preciso? E non ha nessun diritto, perché poi è un posto libero come un altro, no? Cioè non è che c'è scritto questo è prenotato, è mio, no. Ma lui sta entrando nel mio campo, voglio dire, io lì ho stabilito chiaramente un confine di pertinenza più ampio. Però se il cinema è zeppo e uno mi si viene a sedere accanto nonostante io abbia infilato tutti i miei cappotti sulla sedia, non gli posso di niente. Quindi vedete che la stessa regola cambia. Cioè io non solo so che c'è una regola, ma so anche quando fare delle eccezioni di questa regola. Io non accetto nessuno appiccicato addosso a me, ma in autobus sì, a un concerto rock sì, io lo so. Quindi io non solo conosco, senza saperlo, la norma di base, ma conosco anche tutte le eccezioni pertinenti. Quando la devo applicare e quando no, quando posso essere più attento e quando posso essere più indulgente, quando allarmarmi e quando no. Perché tenete presente che trattandosi di cosa anche istintuale è ovvio che mette in allarme il famoso istinto di fuga, o attacco o fuga. Se uno entra nel mio spazio io non posso permettermi di non pormi il problema, capite? Quindi tra l'altro si attivano tutta una serie di meccanismi di percezione che spesso e volentieri implicano un sequestro emozionale, un sequestro neurale, come dicono le nuove discipline, ed entra in gioco una parte del cervello che teoricamente normalmente non comanda, la famosa amigdala. Per cui le mie reazioni spesso e volentieri sono tali che io non so neanche come mai.
Come si chiama?
La ghiandola?
No, è la famosa?
Amigdala. È una parte del nostro, una struttura del sistema limbico del cervello. Che è quella per cui tante volte voi vi trovate ad aver evitato dei problemi e non sapete neanche come è successo. Non so se vi è mai capitato di reagire talmente fulminamente che vi trovate ad aver fatto una cosa e non sapete minimamente chi è stato, anche se l'avete voi perché l'avete fatta, e vi siete salvati. Quando si guida in macchina spesso e volentieri accade, in macchina si fanno delle cose che se ci ripensi dice ma che se devo mettermi a pensare faccio questo, faccio quello, andavo a sbattere. Infatti, perché la coscienza, come vi ho detto più volte, è lenta, la coscienza fa una cosa per volta. Quel tipo di struttura invece funziona di colpo. Faccio tutto, schiaccio il pulsante, abbasso la testa, giro il volante, mi sposto, tutto insieme. E non lo so perché la corteccia non c'è mai entrata. È stata una cosa che ho fatto io per altre vie. Perché noi abbiamo delle connessioni tra l'occhio e il cervello multiple. Per cui paradossalmente potrebbe dirlo Pareto, per esempio, ma a un certo punto di vista i messaggi degli occhi arrivano prima all'amigdala e poi alla neocorteccia. Se non c'è emergenza, tutto funziona normale. Se c'è emergenza, l'amigdala reagisce prima che io abbia avuto tempo di capire. Cioè, non so nulla, per questo non mi ricordo. Io ancora mi ricordo una volta che ho evitato un incidente, mi sono trovato, stavo qui, poi stavo con la macchina qui, col cuore che andava a 3000, e non sapevo che era successo. Però avevo evitato l'incidente. Era come se avesse fatto qualcun altro. Non avevo nessuna coscienza, nessuna memoria, nessun ricordo, non lo so come andare. E questo è quel famoso automatismo del quale probabilmente vi parlavo per le arti guerresche orientali, non so se eravate voi, basta la fissa, non ve l'ho parlato a voi. Avete mai giocato a biliardo? Vi ricordate la prima partita a biliardo che avete fatto? Spesso e volentieri la prima partita a biliardo uno gioca benissimo. La famosa fortuna del principiante, no? Si dice sempre, la fortuna del principiante, non è fortuna, non è fortuna. È che il cervello non c'ha niente da dire, sta zitto perché non è in grado di emettere alcun giudizio, per cui tu sei spontaneo e giochi bene. Io mi ricordo ancora perfettamente la prima partita a biliardo, sembrava la cosa più stupida del mondo giocare a biliardo, perché le palle tutto un buco, che importante. La seconda partita è una catastrofe. Perché? Perché lì la coscienza stava cominciando a dire allora devi fare questo, devi fare quello, perché la coscienza sale in cattedra e rompe regolarmente le palle, e quindi tu cominci a riflettere su quello che fai e fai una catastrofe. Allora qual è il punto? È che tu per diventare molto bravo devi riuscire oltre la coscienza a ridiventare spontaneo. E questo noi lo vediamo in modo perfettamente simbolico espresso nelle discipline delle arti marziali orientali. Sapete che ci sono delle cinture colorate? Ci sono delle cinture colorate. Tu fai judo, fai karate, fai quello che ti pare, sai, cominci con la cintura bianca, poi gialla, arancione, verde, blu, tutta una cosa lunga. Oh, tutta questa serie di cose lunghe sono solo per gli occidentali che sono notoriamente dei goccio, perché in Giappone sono 4 le cinture. Però noi se non abbiamo un continuo, una soddisfazione continua, no, allora dobbiamo essere passati di cintura perlomeno un paio di volte l'anno, se no ci sentiamo depressi, e quindi ci hanno messo tutto quanto l'arcobaleno. Dopodiché c'è la cintura nera. E dopo la cintura nera che c'è? Ci sono i dan. E dopo i dan? C'è la cintura bianca, un'altra volta. L'ultima cintura che tu puoi raggiungere nelle arti marziali è un'altra volta la cintura bianca. Perché le arti, gli orientali, da questo punto di vista, ci danno la vista, ma de brutto, sulle simbologie. Tu sei partito bianco e torni bianco, però più su, è una spirale. E nel frattempo hai imparato tutte quelle cose che lì per lì avevi fatto spontaneamente, hai reinsegnato al tuo corpo a essere spontaneo, sapendo però che lo stai essendo, è brutta come forma, purtroppo. Capite? Miró, che è un grandissimo pittore spagnolo, ha detto una delle cose più importanti che ha detto, perché a me tra l'altro i quadri di Verona che piacciono molto, però comunque apprezzo, ha detto ci ho messo 80 anni a imparare a dipingere come un bambino, che è quello il punto. Noi siamo bravi in qualcosa quando riusciamo a fare questa cosa in modo contemporaneo, senza pensarci. Se voi sciate e cominciate a pensare che dovete spostare il peso, piegare le ginocchia, appoggiare la racchetta, vi siete schiantati contro un muro, contro un palo o nella neve. Voi sciate bene quando fate tutto insieme, non una cosa per volta, capite? Finché la fate una cosa per volta la fate male, perché non è quello il modo di agire. E questo gli orientali hanno capito benissimo. Noi siamo quelli che insistono a voler fare le cose una cosa per volta, lunghe procedure, tutti step, passo 1, passo 2, passo 3, due palle infinite, ecco, quello è il punto, capite? Invece il modo di fare le cose è questo, è riuscire a educarsi a farle spontaneamente, senza che la corteccia ci metta costantemente bocca e ti ricordi e ti corregga e ti informi e ti una cosa insopportabile, penso che l'avrete notato, no? Questo parlottio costante del cervello che non si riesce a far star zitto. Già riuscire a fare silenzio è un grosso passo avanti, ma non è facile. Provate a far silenzio per 5 minuti e vi sembra di scoppiare, no? Questo è il modo in cui noi normalmente viviamo. Allora, come ci sono arrivato a tutta questa simpatica cosa?
Lo spazio.
Ah, ecco lo spazio, perfetto. Allora, come vedete, noi operiamo nel nostro essere sociali esattamente in questo modo, però siamo spontanei, sappiamo tutto, sappiamo riconoscere una situazione a occhio e sappiamo come comportarci in quella situazione, con tutte le varianti del caso, con tutte le sfumature del caso. Quindi immaginate quanto siamo bravi e immaginate quanta cultura abbiamo, perché se ci fate caso, la sindrome della TIM, come vi dicevo prima, sembra dare per scontata tutta una serie di cose. Dice, vabbè, cominciamo a comunicare. Ma prima che tu possa comunicare, ma avete idea di quante cose devono essere accadute? Comunicare è soltanto la fine del processo. Noi ragioniamo come se ci fosse solo quello. No, perché tu per comunicare devi avere un'infinità di competenze. Devi aver presente la lingua, tutti i trucchi della lingua, devi aver presente la comunicazione verbale e tutte le sottigliezze della comunicazione non verbale, che sono tante. Tutti i modi in cui sorridi, tutti i modi in cui muovi gli occhi, tutti i modi in cui muovi il corpo, il tono della voce, l'espressione, un'ira di Dio di cose. Capite? Devi avere le competenze tecniche per utilizzare gli strumenti che usi per comunicare, poi forse comunichi, ma non è quello il problema. Il problema è sapere tutto il resto, conoscere i turni, sapere quando parlare, quando puoi parlare, con chi puoi parlare, in che forme puoi parlare. E questo oramai sono arrivato allo sbando più totale, non so se avete notato. Io ormai me le prendo a ridere, ma si sente dire tutto. Il mio benzinaro oggi mi ha detto ciao a voi. Sono rimasto a dire che quanti siamo? No? Che sono tutta una serie, cioè, con tre parole ha fatto un disastro, perché il voi noi non lo usiamo, eppure lo usassimo comunque non gli diremmo ciao. Per cui è un disastro, tre parole. Capite? Ciao a voi, è fatta. Ho detto siamo un gruppo e non ci avevo fatto caso, invece lo sono io, per questo guarda. Abbiamo risolto. Per cui tutte queste competenze, come vedete, vanno perdendosi, no? Do del tuo, do del lei, do del lei o do del voi, mistero, pure lì, scelte ideologiche, un sacco di impicci, lo saprete, suppongo, no? Perché il voi compete al ventennio, il lei no, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono delle, come dire, degli indicatori che, se ci ripensate, ci verrebbero molto comodi, se li sapessimo ancora leggere e utilizzare, per quel discorso dello status, dell'assegnazione dello status agli altri, della prevedibilità dei comportamenti, dei modi di comportamento, dei modelli di comportamento adatti. Francese è una delle lingue che ancora resiste moltissimo da questo punto di vista, tant'è vero che c'è proprio, ci sono dei verbi adatti, ad hoc, cioè vous voyez e tutoyer, ossia dare del voi e dare del tu, e sono rigide le distinzioni. Tu non dai del tu a chiunque, non t'azzardi, perché si straniscono i francesi. Tu a uno che non conosci, o conosci poco, o non molto bene, o comunque vuoi tenere a distanza, che è chiaramente una immagine piuttosto evidente, dai del voi e basta. Non t'azzardi a dare del tu. Oggi noi diamo del tu a tutti, ma questo è soltanto un elemento di disturbo in ultima analisi, perché rende tutte le vacche grigie, come avrebbe detto Hegel. Perché io non so più a chi dovrei dare del tu, a chi dovrei dare del lei, quando devo farlo, quando può essere rischioso che io dia del tu a qualcuno, perché magari, no, può capitare che mi sbaglio e do del tu a qualcuno che forse era meglio che se tenessi in maggior conto. Perché è chiaro che il tu implica delle cose. Che implica il tu?
Conoscere.
Diciamolo in sociologhese.
Rapporto primario.
Oh, vedi? Il tu implica un rapporto primario. È il motivo per cui vi ho detto che quello che vi dà l'hamburger da McDonald's c'è scritto Sonia. O Piero, o quello che è. Perché implica che tu abbia un rapporto d'amicizia con questo, e lui ti stia facendo quasi un favore a darti l'hamburger, no che paghi. Capite? C'hai un rapporto intimo con lui, sai come si chiama? Sapere il nome, no? È abbastanza importante, o perlomeno lo è sempre stato. In certe culture tradizionali conoscere il nome di qualcuno è impadronirsi della sua anima, tant'è vero che vanno tutti avanti a nicknames, a diminutivi, a modi di dire, a tutte cose. Il nome non lo sai quasi mai, perché il nome è una parte di te fondamentale, e noi lo buttiamo lì così. Allora, tendenzialmente tu devi andare lì, oh, ciao Piera, mi fai un hamburger? Come, caspita, quant'è che non ti vedo? Chi cavolo è Piera? Perché devo sapere che si chiama Piera? Non mi interessa, no? Come vedete, è una forma di confusione indotta, strumentale, perché vuol fare in modo che tu fraintenda quel rapporto, ne tragga qualcosa di più in modo clandestino, in modo del tutto non lecito, perché io sto comprando un hamburger da uno che non conosco, fine. Non è un'esperienza di vita, non c'è qualcosa che rimane in me e finalmente mi rende migliore, è solo un maledetto hamburger, anzi probabilmente mi fa pure male, se vogliamo proprio dirla tutta. Per cui che senso c'è nel fatto che io sappia come si chiama questo? O quello che mi telefona a casa per dirmi vuoi comprarti una cassa di 56 bottiglie di vino dell'agenzia X? Salve, sono Marco. Vabbè, ok. Allora, vedete quindi che tutta questa serie di comportamenti e tutte queste strategie derivano da un uso scientemente ribaldo di aspettative, di segnali, di tutta una serie di finezze comunicative che noi diamo per acquisite, usiamo senza pensarci. Non è che io vedo il commesso di McDonald's e faccio tutto questo ragionamento, io do soltanto il nome, e già sapere il nome mi mette in uno stato d'animo, mi crea un certo tipo di rapporto, mi pone in una situazione, è un modo per forzarmi in una situazione, so se mi spiego, attraverso la cultura implicita, perché questa si chiama cultura implicita. Questo è il problema. Cioè, tutte queste norme delle quali stiamo parlando adesso, l'utilizzo della lingua, le forme verbali, lo spazio, i gesti, tutto questo non è naturale, è culturale. Ci sono culture che non hanno gestualità. Prendete gli americani, Stati Uniti d'America specificatamente. Se voi guardate i video per 10-20 minuti, vedete che fanno tutti solo 3 gesti, 4 se vogliamo esagerare, poi basta. Una volta che hai fatto così, finito. Non c'è più nient'altro, ma fateci caso. È una povertà disarmante da un punto di vista di espressione. Prendete un buon oratore latino europeo e vedrete che ha una ricchezza di gestualità che è incomparabile, perché il gesto è parte della cultura, gli stessi gesti fondamentali sono parte della cultura. Cioè noi diciamo sì e come facciamo con la testa? Se noi diciamo no e facciamo così con la testa, ci riusciamo bene? È complicato, se tu dici no e stai ecco, è automatico, cioè è automatico, è evidente che tutti fanno sì, no, in Bulgaria è il contrario, in Albania è il contrario. Che vogliamo fare? Capite che sono una serie di tratti culturali. Che ora è questa di bello? Ah bene, perfetto. Sono una serie di tratti culturali che sono talmente spontanei e automatici che a noi sembrano naturali. La nostra percezione di questo modo di fare è talmente, come dire, simile al nostro respirare, simile al nostro sentirci noi, che ci sembra naturale. Quindi questo, come dice un nostro sociologo che, devo dire, meriterebbe che leggesse, ma lo dico così per cronaca, che si chiama Paolo Sviadlowski ed è italiano, lo dico perché questo cognome non dubiterebbe, parla del tono di naturalità ingannevole dell'ovvio. Che vuol dire? Vuol dire che l'ovvio sembra naturale e te frega. Perché quando una cosa è naturale, nel tuo modo di ragionare normale, che caratteristica ha? Quella di essere universale. Se è naturale, compete all'uomo in quanto essere umano e quindi io, il bulgaro, l'inuit, il maori, tutti facciamo gli stessi gesti, tutti ci comportiamo allo stesso modo, tutti abbiamo lo stesso spazio di pertinenza, tutti abbiamo gli stessi valori, a cascata. Per cui la radice dell'etnocentrismo, se ci fate caso, quello che rende l'etnocentrismo, quando ancora non sai di che si tratta, accettabile, è questa, che di fatto a noi pare effettivamente che il nostro modo di fare sia universale, perché non ce l'ha insegnato nessuno, ce lo siamo trovato. Come ci siamo trovati l'abilità di respirare, come ci siamo trovati il fatto che i capelli crescono per conto loro e miriadi di altre cose accadono. Ma non è che noi ci stiamo attenti, non è che a me insegnano a battere gli occhi o insegnano a farmi crescere la barba. Succede, allo stesso modo è successo che io sapessi fare dei gesti, interpretassi i suoi gesti, i suoi sorrisi, eccetera, eccetera, in certi modi. Ma è una cosa di qua.
Ma qua Italia?
In tutte le culture. Ogni cultura è così, per questo vi ho detto che la cultura ambiente deve essere distinta, perché per ognuno la sua cultura è la cultura ambiente e lui la considera come la cultura ovvia, quella per cui tutti gli altri pure lo sanno. Abbiamo parlato con voi di quelli che chiedono informazioni e non sanno la lingua? È uno dei miei sketch preferiti, l'ho appena fatto, mi è venuto bene. Allora, che succede quando voi, qualcuno viene a chiedervi un'informazione in una lingua e non parla la vostra lingua? Normalmente cosa fate? Prima rispondete parlando più piano, rallentando il ritmo, poi mettendo i verbi all'infinito, poi urlando. Allora, da un punto di vista razionale, questi tre comportamenti sono stupidi, perché quello la tua lingua non la parla, per cui è inutile che articoli in proposito, non la parla e basta. Ma qual è la spinta per cui tu fai queste cose e poi dopo ci pensi e dici ma che sto facendo? Che tu istantaneamente pensi che tutti parlino la tua lingua, per cui quello la tua lingua al momento non la capisce per un qualche motivo, o è sordo e quindi urli, o è lento ne comprendo ogni e quindi parli più piano, oppure ha studiato poco e gli metti i verbi all'infinito. Ci può darsi che, no? Però il presupposto della questione è che lui la tua lingua non può non conoscerla, perché è normale, io parlo la mia lingua, non è che, no? Mi è venuta, me l'hanno insegnata, ma comunque la parlo talmente spontaneamente che senza che io ci rifletta mi pare impossibile che anche lui non la parli. Poi rientra in gioco la neocorteccia e dice, oh ma che cazzo stai a fare, quello è cinese, è inutile che gli fai. Allora a quel punto provi quei gesti e spesso e volentieri risolviamo, ma il primo riflesso, quello non mediato, quello non corticale, è questo, è scemo, come spesso e volentieri quando vediamo gente che non sa come usare certi oggetti che sono ovvi, no? Ti viene a pensare cretino, perché per te è talmente ovvio che quella cosa sia lì e serva a quello scopo che uno che arriva dall'altra parte del mondo, anche per lui ovviamente, come fai a non capirlo? E se vai in giro te ne accorgi che ti succede pure a te. Io sono andato in un pub a Amsterdam tempo fa e c'erano delle uova sode sul bancone. Sono rimasta quella cosa, perché ce faccio io con queste uova sode? No? Le devo chiedere a lui, me le prendo, me le regala, le pago. Cioè, non avevo idea. Eppure erano delle stupidissime uova sode. Alla fine gli chiedo, senta, queste uova sode, queste servono per accompagnamento con la birra, quando ha finito paghiamo il tutto. Perfetto. ma che ne so io? Se allungo la manina a prendere lo schiaffo dallo schiaffo sulla mano, dico, che stai facendo? Non l'hai pagato o non è per te? Non lo so. Capite? Per cui il dettaglio più stupido all'estero per te è un problema, perché non lo sai. Perché per lui l'uovo sodo è ovvio, non era menzionato da nessuna parte, non ha neanche sul menù, no? Però non lo sapevamo. Per quale motivo sul bancone dell'alimentare di dove andiamo a mangiare alcune cose le possiamo assaggiare e altre no? Che noi capiamo la differenza, ma se entra uno che ci vede per una cosa, magari acchiappa un affare che è in vendita e se lo mangia, e non lo sa, perché per noi è ovvio, per lui no. Cioè, capite che l'ovvio serpeggia e costruisce le situazioni più insignificanti. Cioè, per noi quelle situazioni sono insignificanti perché abbiamo la cultura implicita che ce le chiarisce. Nel momento in cui siamo nella stessa situazione da un'altra parte, improvvisamente diventa tutto difficile. Fare un biglietto sull'autobus di Amsterdam è un dramma, anche per gli olandesi, che ci ha consolato, perché ti danno delle liste dei biglietti lunghi così, ogni volta devi fare i conti su quanti ne timbri. Non troppo è come il tè, un cucchiaio per me, uno per l'autista e uno per l'autobus, non si riesce a capire come ragionano. 5. Perché? Boh, mistero. La chiede all'olandese, dice, non lo so, è così. Non c'ha idea del motivo, per cui figuratevi quanto sono user friendly da questo punto di vista, no? Eppure è così, loro sono spontanei, 5. Perché? Non lo so. Se vai dall'altra parte 7, non sai perché? Non lo so, però succede che sono 7. Lo sanno e basta. Tu no, perché non ci hai mai abitato, lì c'hai solo sta sfida, dice, capite, con questo c'è giro per tutta la vacanza, no? Dopo 2 ore è finiti, perché 5 oggi, 5 domani, 7 dopo, sono finiti. Ma non lo sai. E non parliamo di fondamenti della cultura, parliamo di stupidaggini. Figuratevi quando andiamo a parlare di valori che succede. Capite? Questo è il punto. Cioè, se questo tipo di impatto, questo tipo di shock, perché questo è, io lo provo per dei dettagli talmente stupidi quanto un uovo sodo o un biglietto dell'autobus, figuratevi quando questi fanno cose che io non riesco proprio a capire. Moltiplicate. Sono qualitativamente diversi. Però la forma è la stessa. Quello che a me protegge, quello che mi rende in grado di andare in giro a mio agio nel mio paese, è il fatto che io del mio paese so molto di più di quanto non credo. Il mio paese per me è leggibile, teoricamente. Se non è più leggibile, come abbiamo visto, lo restringo. Però comunque ho una base solida di sapere incorporato, di sapere del quale non so niente, ma che è lì, che mi permette di affrontare la grandissima parte delle situazioni, senza stress, senza pensarci, spontaneamente. E questa si chiama cultura implicita. Ed è implicita non solo perché per me non mi risulta che nessuno me l'abbia mai insegnata, ma anche perché quelli che me l'hanno insegnata non sanno d'averlo fatto. Quindi capite che è quanto di più protetto, quanto di più riparato pensabile da un processo di coscienzializzazione, di critica, di discussione. Nessuno sa che c'è, che te critichi il nulla. Come fai a critica? Non puoi mica criticare il sistema, il modo attraverso il quale respiri, con che base? E così non critichi l'ovvio, e così normalmente vai allo scontro diretto con quelli che hanno un ovvio diverso dal tuo. Quello è il problema. Il rapporto fra le culture oggettive, di cui abbiamo già parlato spesso e volentieri, è complicato fondamentalmente perché c'è la cultura implicita. Perché lui ed io entrambi riteniamo che ci siano cose naturali, che sono diverse però, non sono le stesse, sono naturali ma diverse, quindi chiaramente il conflitto è inevitabile. Il modo in cui intendo le parole, il modo in cui faccio un gesto, il modo in cui ammicco, il modo in cui nego, il modo in cui sto in piedi, tutte queste cose sono foriere di messaggi e potenzialmente di malintesi, perché chiaramente ciascuno lo interpreta in un modo. Capito? Quindi se io non prendo prima di tutto coscienza della mia cultura oggettiva e non mi sforzo di cercare di imparare anche quella dell'altro, di sollecitare l'altro a prenderne coscienza anche lui, se non cominciamo a discutere su queste regole della cultura implicita, che una volta messe in luce sono discutibili perché non sono scritte nella pietra, non sono scritte nel genoma, non sono scritte nel DNA, sono lì e sono modificabili. Una volta che sai che ci sono, però finché non lo sai, ovviamente no. Quindi il primo passaggio che serve per veramente lavorare verso una nuova multicultura che vada al di là di quello che abbiamo oggi è lavorare prima di tutto su noi stessi e poi sugli altri, perché anche loro lavorino su loro stessi. perché ci si renda conto che quel gesto non è scritto nella pietra, che quel pensiero non è scritto nella pietra, che quella reazione non è scritta nella pietra, che l'altro non è necessariamente un portatore di handicap, non è necessariamente un pregiudizio incarnato, l'altro può essere altro. Però se non lavori sulla cultura implicita, questo è difficile. Capito? Ci vediamo lunedì.